Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio un panel tematico dell'edizione 2025 di Strani Mondi, Premio Urania e Premio Urania Short. Come tradizione, Urania ha annunciato a Strani Mondi i vincitori dei premi Urania e Urania Short. E quest'anno si festeggiano anche 25 anni di Franco Brambilla sulle copertine della testata di Mondadori. Con Franco Forte, Franco Brambilla, Giuliano Olivetto, Elia Gonnella e Franco Ricciardiello, panel registrato l'11 ottobre 2025. Podcast realizzato in collaborazione con Strani Mondi. Buon ascolto!
Bene, allora, cominciamo. Intanto stiamo cercando di recuperare delle immagini. Come al solito me le dimentico. Pensavo tutto per vengo qua e me le sono dimenticato. Classico. Ma buon Silvio è capace di recuperare qualsiasi cosa, per cui. Dai, buonasera, grazie a tutti, siamo qui anche quest'anno, quindi vuol dire che insomma l'avventura di Urania continua e siamo qua per fare il momento celebrativo di quest'anno di un po' di cose, non solo del premio Urania, del vincitore del premio Urania, adesso ne parliamo. Vorrei iniziare col fatto che abbiamo festeggiato a luglio 25 anni di partecipazione di Franco Brambilla. Mi è piaciuto molto, è importante, e poi io ci tengo a dirlo quando riesco, quando posso. Voi sappiate che in tutto il gruppo Mondadori, che si compone di Mondadori, Rizzoli, Naudi, Pierre, Mesperli, Frassinelli, bla 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 bla, ce ne sono 30.000, ma anche me li ricordo più, esiste una sola collana che ha un illustratore ufficiale, ed è Urania, ed è un solo illustratore ufficiale, che è un amico. Non è una cosa, lo posso assicurare, perché è complicato, perché è molto difficile, per cui ce l'ho. Per cui io lascerei la parola subito a Franco, dai. No, due cose sui tuoi 25 anni con Urania.
Allora, intanto ringrazio Mondadori, Franco e i lettori, gli amici di Urania Mania per aver festeggiato. Non era per niente dovuto, ma è stato veramente molto gradito da me, perché è stato veramente un'iniezione di energia per cercare di far sempre meglio. Quindi io ringrazio tutti per questo riconoscimento. Sono 25 anni, ma è sempre bello, io aspetto sempre la massima emozione e la prossima da fare. Quindi grazie veramente tantissimo per aver considerato il mio lavoro e me come autore. Grazie a tutti, davvero.
Poi parleremo di dopo parleremo anche di una serie di novità che ti coinvolgono, che coinvolgono tutti, dove speriamo di coinvolgere, perché sono delle novità molto belle, molto carine, molto interessanti. Ok. Allora, sì, Franco Brambilla rappresenta un po' di storia, un pezzo di storia di Urania, e così come lo rappresenta il premio Urania, che è un momento molto particolare, molto interessante, perché come ho sempre cercato di spiegare, il romanzo vincitore del premio Urania tiene sempre enorme attenzione, anche al di fuori, soprattutto al di fuori del mondo della fantascienza, mi viene da dire, trova attenzione, cosa che invece è generalmente piuttosto complicato far passare l'autore italiano di fantascienza fuori, no? Dal mondo degli appassionati, dal mondo di coloro che la conoscono, che sanno come affrontarla, sanno come leggerla. Premio Lania è effettivamente un momento, un piccolo ariete che consente di uscire, di andare fuori, di poterne parlare con chi di solito invece non, magari non è molto interessato ad ascoltare. E poi ha questa piccola particolarità che è in assoluto, durante il corso dell'anno, se non il più venduto, uno dei due o tre più venduti numeri dell'anno. Ok, quindi in realtà un lettore italiano riesce almeno una volta all'anno a vendere bene quanto tutti gli internazionali ed è il vincitore del premio Lania, il fascicolo col vincitore del premio Lania. Quest'anno c'è una seconda particolarità, no, che tutti forse saprete, e se no la ripeto adesso, che il premio Lania Short, che è fatto per dare una possibilità anche a chi scrive narrativa breve, racconti che nella fantascienza sono molto letti, molto seguiti, molto più che in altri ambiti, in altri generi letterari. Ecco, noi abbiamo questo premio letterario che fa dei numeri sorprendenti, sono altri di partecipazione, veramente esagerati, secondo me. Cioè io faccio il parallelo sempre col giallo, il mondo del giallo stravenduto, vende l'ira di Dio, là, poi ci sono i premi letterari per racconti gialli e ne arrivano un terzo di quelli del premio Lania. Ecco, ne arrivano molti di più, quindi c'è un sacco di gente che scrive racconti, evidentemente, di altissima qualità. Io ho deciso, no, lo dicevo l'anno scorso, che quest'anno avrei cambiato un po' i giochi in tavola, e il gioco in tavola era che avrei fatto come in tutti gli altri premi con cui ho delle partnership con le collane che dirigo, per cui avremmo stabilito un vincitore e avremmo pubblicato il vincitore, quindi c'è il vincitore del premio Lania Show che è in appendice al romanzo vincitore del premio Lania, e forse è la cosa migliore, abbiamo l'abbinata, abbiamo tolto il giochino dei tre da votare, le schede, quelle robe lì, che poi c'erano i parenti, gli amici eccetera, che facevano delle peggio magheggi, quindi abbiamo tolto via quella roba lì, banalmente c'è un vincitore del premio Lania e un vincitore del premio Lania Show. E i due ragazzi che sono vincitori del premio Lania, per cui vi un applauso, Elia Donnella e Giuliano Limoto. C'è un misterioso individuo che ci affianca, e vi direte, ma cosa ci fa qua? Lo scopriremo dopo, Lo scopriremo dopo. Però torniamo al premio Lania. Allora, adesso va bene, ovviamente ne chiacchieriamo con Elia soprattutto, perché il suo romanzo, vabbè, Franco Ricciardiello, non ho letto il nome, adesso lo scopro individuo dando per scontato che ti conoscessero tutti, magari non è così. C'è il cartello, bravo. Lui è stato comunque parte della supergiuria che ha poi stabilito il romanzo, i cinque finalisti, abbiamo discusso insieme, abbiamo poi stabilito insomma chi è il vincitore. Dico io due parole, poi voglio lasciare la parola subito a Elia, poi se Franco, ovviamente se tu vuoi anche tu dire due parole sul libro, molto volentieri. Io dico che questo libro è molto diverso dagli altri premi Lania, è molto diverso dai precedenti premi Lania. È un libro che secondo me doveva prima o poi uscire, perché tratta quelle contaminazioni di generi che riguardano soprattutto alcuni elementi del weird, alcuni elementi della parte perturbante, si dice oggi, no? Si usa questo termine qua, che piacciono molto ai giovani, piacciono molto ai più giovani, e secondo me era arrivato il momento, soprattutto nella narrativa italiana, soprattutto nel fatto che sono molti bravi autori italiani che sanno muoversi all'interno di questi generi, cercare di capire quale potesse essere la reazione del pubblico di Urania anche verso un tipo di narrativa di questo genere. Quando abbiamo fatto la discussione, no, per il vincitore del premio Urania, io ho stabilito di muovermi in due modi che vi spiego, perché l'altra particolarità quest'anno è che oltre al vincitore del premio Urania che esce in ottobre, il prossimo anno uscirà sempre in Urania, con il bollino finalista del premio Urania, un altro romanzo che sarà uno dei finalisti, no, lo sapete che è il romanzo di Antonella Mecenero, che dovrebbe essere qua. Antonella, per cui abbiamo discusso, ci siamo tirati per i capelli che non abbiamo, almeno io non ho, però insomma alla fine abbiamo preso questa decisione, in cui il suo è un romanzo di un bellissimo romanzo di fantascienza, forse un po' di stampo un pochino più classico rispetto a quello di Elia è un pochino più, secondo me, adatto a dare un'idea di come anche gli autori italiani si sanno inserire in questo momento editoriale mondiale dove, che riguarda magari il pubblico un po' più giovane, dove la commissione dei generi non è solo gradita, ma è cosa di tutti i giorni, cioè tutti i libri che ci arrivano presentati dalle agenzie internazionali hanno questa connotazione, no? E questa cosa qui bisogna prenderne atto. Io credo che sia il primo romanzo all'interno del mondo del Premio Urania, dopo Valerio Evangelisti, Don Emerick l'Inquisitore, che era un pochino avanti coi tempi, mettiamola così, il buon Valerio Evangelisti era un pelino avanti coi tempi, però dopo quel romanzo lì non è che abbiamo avuto molti esempi di libri di questo genere. Qui adesso poi ci dà la sua interpretazione e lì è Franco, magari ci, anzi magari partiamo da Franco e ci dici due parole tu cosa ne pensi del libro. Io invito banalmente a leggere, a darci così, stanno già arrivando un fracco, ma veramente un fracco di indicazioni, a me personalmente poi veramente me ne arrivano tantissime e sono diametralmente opposte, no? Cioè, ah ma questo non c'entra niente con Urania, oppure ah ma finalmente Urania mi dà questa roba qua che non ho mai letto, quindi bene, io personalmente sono contento, i numeri poi ci diranno alla fine se abbiamo sbagliato, abbiamo fatto, perché io devo fare i numeri, eh. Cioè alla fine quante copie ho venduto, perché questo poi alla fine mi toccherà stabilire e giudicare, però ci voleva un momento, un passaggio anche di coraggio, ma insomma per cercare di capire se potevamo muoverci anche in altre direzioni. E questo per me era il romanzo giusto, scritto molto bene, con delle ottime idee, con una capacità di immaginifica molto potente, molto forte, quindi ci sta. Franco, tu cosa dici, avendo partecipato alla bagarre?
Grazie, sono qui indegnamente a rappresentare tutta la giuria per una ragione che poi dopo dirà lui. Ovviamente come gli altri giurati ho letto tutti i romanzi, compreso il suo, quello di Antonella e gli altri, e mi sono detto subito che quello di Elia Gonell era quello che mi piaceva di più, e al tempo stesso mi sono detto quindi probabilmente non sarà quello pubblicato, perché mi sono già reso conto che nella maggior parte dei casi il mio gusto va un po' controcorrente rispetto a quelli dei lettori italiani, quindi ho detto vabbè, piace a me, pazienza, me lo metto in tasca. Poi quando abbiamo fatto la riunione online tra i giurati mi sono reso conto che no, cavolo, più di metà dei giurati avevano messo il suo al primo posto. E allora paradossalmente, benché la maggior parte non è che si vada a votazione in questa giuria, non è che si va a punteggio e quel romanzo li vince, c'è una discussione collegiale e si cerca di arrivare a un'opinione univoca, e poi ovviamente è l'editore attraverso Francoforte a decidere chi viene pubblicato secondo quello che ha detto lui prima, deve fare i numeri, quindi... E il timore mio era che anche in quel caso lì, seppure era un romanzo apprezzato dalla maggior parte dei giurati, che non fosse adatto per la pubblicazione su Urania. Quindi è stato con mio grande piacere che alla fine l'ho visto primo classificato il suo e il secondo, quello che io giudicavo secondo, cioè quello di Antonella Mecenero, che verrà anche pubblicato. Io me lo sto rileggendo. E non dico che è un altro romanzo rispetto a quello che avevo letto, però una cosa è leggere un dattilo scritto che ti arriva sul computer o sul tablet insieme ad altri 9, poi ho scoperto che a me ne ha fatti leggere 10 e agli altri durati 5, e un'altra cosa è leggerlo invece con la copertina di Franco, tenendolo in mano e leggendolo al termine di un processo che è arrivato a comporre questo libro. E quello che posso dire, a lui l'ho già detto, scusate, è un libro veramente bello. Non è che sia proprio fuori dai canoni di Urania, no, perché effettivamente c'è di tutto, ha ragione lui, c'è il web, ma c'è anche una documentazione scientifica che è assolutamente inoppugnabile. Quello che secondo me è il grandissimo pregio di questo romanzo è però due, anzi sono lo stile letterario, lo stile di scrittura e la gestione del punto di vista. No. Cioè non c'è un infodampo, tutte le informazioni al lettore passano attraverso la gestione del punto di vista, che è assolutamente da manuale. Io devo dire che spero che anche voi, quando lo leggerete, perché sono sicuro che tutti quanti correrete a prenderlo, lo apprezzerete come l'abbiamo apprezzato io, la giuria e Francoforte.
Sì, concordo assolutamente. La figura stilistica è forse il primo punto che ci ha accomunato tutti, ed è importante che sia così, cioè, no? Cioè, io lo sappiamo da tanto che gli attori italiani sono bravi a scrivere, però poi dopo bisogna saper coniugare con tanti altri elementi, tanti altri fattori. Ci sono dei punti di vista, uno, ma ce ne sono tanti altri: la strutturazione della storia, la costruzione dei personaggi in un certo modo,
flashback,
ce ne sono milioni di cose. Quando l'autore riesce ad avere mestiere, riesce a sfornare tutte queste cose qui, per noi è cara grazia, no? Meraviglia. Però sicuramente ha degli elementi che no, lo differenziano dal resto. Quindi adesso passiamo la parola a Elia, al diretto interessato, visto che sei tu l'autore. Raccontaci un po' cosa c'è dietro.
Intanto ringrazio tutti, ringrazio Francoforte, la giuria, soprattutto ringrazio voi che siete così numerosi e gli amici di Urania Magia che mi hanno accolto non solo virtualmente ma anche fisicamente qui a Strani Mondi.
Scusami, fammi dire, grazie agli amici di Urania Magia, perché loro ci sostengono, ci aiutano anche in tutte le prevalutazioni dei romanzi e dei racconti, quindi grazie ragazzi.
Quindi mi fa piacere se il romanzo farà discutere, se aprirà un dibattito anche su quelle che sono le possibilità della fantascienza italiana. Allo stesso tempo mi sento di difendere l'elemento fantascientifico che comunque c'è, anzi c'è una premessa direi abbastanza classica, perché il romanzo inizia in un futuro prossimo in cui, a causa dei cataclismi climatici che ci aspettano credo inevitabilmente, lo scioglimento di un ghiacciaio porta al ritrovamento di una mummia di 5.000 anni fa. E sul petto di questa mummia però c'è un elemento estraneo, un terzo occhio che, nonostante la mummia sia datata a 5.000 anni fa, quest'occhio si muove ancora. E quindi c'è un'indagine, il protagonista è proprio uno degli scienziati incaricati di studiare la natura di quest'occhio, che però sfugge a ogni indagine scientifica razionale. Quindi mi sento di dire che questa è una premessa fortemente fantascientifica e anche di fantascienza classica, no? L'indagine su un oggetto che probabilmente non appartiene a questo mondo, non appartiene all'umano e che sfugge alla nostra comprensione. L'elemento invece spesso più originale, forse anche più spiazzante, è il fatto che questo occhio non si lascia indagare dagli strumenti della scienza, della tecnica moderni, ma il protagonista trova un'unica traccia, un unico indizio per esplorare la sua natura che viene da un film del passato, un film di genere, un film anche di intrattenimento, no? Che non aveva nella sua natura delle pretese di particolari rivelazioni, un film italiano degli anni 80 che appartiene al genere giallo, e l'unica pista per indagare la natura di quest'occhio sembra ritrovare il regista di questo film, che dagli anni 80, dopo questo grande successo del film, è scomparso. Ecco quindi appunto la commistione dei generi di cui parlava Franco, se trova, sì, anche perché appunto non parliamo di un film propriamente di fantascienza ma con degli elementi fantascientifici, come a volte si ritrovavano nel giallo all'italiana, no? Penso per esempio Quattro mosche di velluto grigio e Giallo argento, dove effettivamente c'è questa macchina che permette di proiettare l'immagine sulla retina, no? È un'idea che si ritrova nella letteratura fantastica, penso anche Jules Verne l'avesse utilizzata in un racconto, però naturalmente è fantascienza, nel senso che non c'è una base scientifica questo fatto che la retina possa immagazzinare l'ultima immagine che... Comunque questo per dire che nel cinema di quell'epoca, il cinema che un po' racconto in questo romanzo, no? Perché una linea narrativa nel futuro prossimo, una linea narrativa è nel passato e racconta proprio la genesi di questo film giallo, quel cinema poteva inglobare degli elementi del mistero, degli elementi dell'orrore e a volte anche degli elementi fantascientifici. Quindi questa commistione in realtà esisteva già, esiste una tradizione anche italiana, se vogliamo.
Ok, bene, bene. Allora adesso io, visto che lui è terminato, e ne approfitto e gli consegno subito la targhetta del digitale per il 2024. Wow, complimenti.
Franco.
Bene, vieni a conservarla.
Assolutamente.
Allora, abbiamo detto che però quest'anno non c'è solo il romanzo, ma c'è anche il racconto vincitore, il vincitore unico, quindi assoluto, senza la... E l'onore tocca a te, Giuliano, Rivotto, che si è fatto largo, devo dire, da un numero enorme di racconti, di avversari. Alla fine l'hai spuntata su 10 finalisti.
Quando Franco mi ha telefonato confermandomi che ero il vincitore assoluto, a parte che non credevo possibile poter parlare con Francoforte direttamente, ma...
No,
perché ho una grandissima. E quindi quando ho ricevuto questa telefonata e quando mi ha comunicato che erano oltre 500 i racconti e il mio era il risultato quello vincitore, è stata un'emozione enorme. Detto questo, lo short che ho presentato è un primo contatto sotto tanti punti di vista, nel senso che ho voluto fare un doppio gioco di omaggi. Adesso non spiegherò la trama di questo corto, ma la sfera degli dèi, in realtà la sfera è tondo rosso di Urania, gli dèi sono i grandi scrittori che hanno vinto i premi. Il primo contatto è perché questa è stata la mia prima volta che ho mandato un racconto a Urania, sentivo che dentro ci potesse essere del potenziale, e il primo libro che ho letto in vita mia quando avevo 7 anni si chiama Il pianeta degli dèi di André Norton, che è una donna chiamata la nonna della fantascienza, perché effettivamente è stata la prima donna in assoluto a vivere di fantascienza. Quindi questo gioco di incastri così mi ha portato qui di fronte a voi, a questa platea. È un'emozione veramente forte, e però io questo numero ancora a casa non ce l'ho perché nella mia edicola non è arrivato, quindi adesso cercherò in tutte le maniere e poi voglio tutti i vostri
è tutta una balla adesso circola questa luce. Vabbè, qui ci sono delle copie omaggio, qualcuno se le aggiudicherà, lancerò la copia che se la giudicherà. Vabbè, non affrontiamo il discorso di distribuzione, dico, per favore. No, è già abbastanza tutti i giorni in Mondadori quel discorso lì. No, andiamo avanti su, siccome il tempo è breve, allora. Bene, allora, questo è un momento celebrativo che io faccio tutti gli anni e mi piace, è bello, secondo me questo è il momento giusto, è l'ambito giusto, no? Stare ai mondi è la manifestazione più importante ormai nell'ambito della fantasia del contatto. Però siccome io sono uno che cerca tutte le volte di inventarsi qualcosa di nuovo, di inventarsi degli escamotage per cercare di far parlare, vi racconto la novità che riguarderà il mondo del premio Urania e il premio Urania Short il prossimo anno, che è una novità secondo me molto carina perché cambiano ancora un po' di cose. Cosa cambia? Per poterne parlare io inviterei qua un attimo a salire gli amici del Museo Mufant di Torino. Dai, venite su. Ma sì, facciamo gruppo.
Sì, siamo al centro che sei.
Sì, grazie.
Allora, perché ci sono gli amici del Museo Mufant? Perché vi spiego come funziona il premio Urania. Funziona che noi scegliamo dei finalisti, facciamo delle prevalutazioni, scegliamo dei finalisti, poi ci riuniamo la super giuria finale, legge i finalisti insieme a me, ci riuniamo, le discutiamo, ci accazzottiamo un po', e poi dopo io scelgo chi vince, sia chiaro. Sono un dittatore democratico.
E nei patti.
Però do verso aprile-maggio, quando è stato? Maggio? Non mi ricordo più quando è. Do il comunicato, facciamo il comunicato del vincitore del premio Urania e poi del vincitore del premio Urania Short, lo diffondiamo online e diciamo chi è il vincitore e poi qui facciamo questo momento celebrativo. Il prossimo anno questa cosa cambia. Il prossimo anno i finalisti del premio Urania e i finalisti del premio Urania Short saranno invitati a un evento al Museo Mufant di Torino, di cui adesso ci raccontano loro, dove in diretta faremo la premiazione del vincitore e la classifica dei partecipanti. Così diamo un po' di pepe, un po' di brio e un po' di ciccia anche a chi vuole partecipare a questo premio, che c'è sempre una marea di gente, però è carino non solo dare la comunicazione online, che è un po' fredda, un po' distanza, come lo faccio nel mondo del giallo, di segretissimo lo faccio a un grande successo, ha detto ma perché, scusa, non devo farlo nel mondo della fantascienza, facciamolo. La sede che abbiamo trovato per questa premiazione sarà un evento, di cui adesso ci parlate voi, all'interno del Mufa di Torino, verso fine maggio del prossimo anno. La data esatta.
L'ultimo, penultima settimana.
La data esatta la daremo, ma vai, racconta. Beh, noi dove si inserisce questa cosa?
Questa tua idea, Franco, naturalmente, i vari premi Urania in qualche modo nel corso degli anni sono poi passati al Mufant. Sempre singolarmente di base oppure magari nell'ambito di un evento un po' più organizzato, e quindi insomma fare una premiazione fisica, no? Da noi insomma è sfondata una porta aperta. Poi diciamo che anche il 2026 è il momento giusto, perché noi avevamo già concordato con Franco una mostra dedicata alla sua insomma ricerca artistica, e naturalmente faremo confluire le due cose nell'ambito dell'inaugurazione della mostra di Franco Brambilla. Faremo la premiazione del premio Urania, lo collocheremo nell'ambito del Salone Off. Noi spesso facciamo insomma iniziative al Mufant durante il Salone del Libro, sia al Salone ma anche da noi, quindi nel Salone Off.
Che se deve dare una bella rilevanza.
Che dà una rilevanza, indubbiamente, no? Sono, insomma, essere nel Salone va sempre bene. E poi però dicevo 2026 anche arriva il momento giusto, perché noi abbiamo aperto appena adesso, abbiamo inaugurato il rooftop, che è questo nuovo spazio che ci permette una sala conferenze più ampia, no? Attrezzata. Noi a volte ci siamo sentiti stretti, no? Nella saletta conferenze sotto nostra, e quindi insomma ci sono spazi più ampi per contenere insomma eventi a più alta partecipazione, e quindi noi siamo davvero contentissimi. Abbineremo la mostra di Franco, che comunque durerà nei mesi, alla premiazione per Urania, cioè bellissimo.
Esatto, e poi ci saranno dei panel bellissimo. Di incontro con i vincitori precedenti del premio Urania, che hanno invitato. Che hanno già accettato l'invito, insomma, e faremo una chiacchierata sul concetto della narrativa italiana di fantascienza, ovviamente con il focus su Urania, perché è evidente che lo facciamo nell'ambito del premio, però insomma cercando di dare ancora maggiore risalto, maggiore importanza e farne parlare un po' il più possibile anche di fuori dei canali tradizionali, no?
Certo.
Il premio Urania e gli autori di fantascienza italiana che meritano di essere un po' più conosciuti al di fuori.
Certo, saranno con noi gli ultimi 5 premi Urania, sì. In senso cronologico, no? Abbiamo scelto questa modalità di scelta, quindi Franci Conforti, Elena Di Fazio, Davide Del Popolo Riolo, Antonio Benvenuti e Elia Gonella.
No, e poi Elena Di Fazio.
L'ho detta. Ed Elia, che non sei mai venuto al Mufant. Ecco, invece uno special guest, diciamo così, un master della science fiction italiana, che avrà il piacere di premiare il vincitore dell'anno prossimo, Dario Tonani.
Sarà il nostro Dario Tonani. Insomma, di tutto l'evento che possa essere un po', diciamo, di cui si possa parlare, cercando di fare un po' di mettendo insieme anche il lavoro di Franco Brambilla, che secondo me avere la visualità, no, anche nella fantascienza è importante, funziona sempre.
Sì, infatti ci
non
saranno...
Cosa farai, cosa porterai?
No, io porterò dalle copertine fatte per i vincitori del premio Uranio, ovviamente, che saranno la base, altre copertine di Uranio, ma anche le cartoline in base, che è un altro lato del mio lavoro, magari un po' più buffo, un po' più staccato da quello che sono i romanzi di Urania, e ci saranno tutte e due le cose, e nelle cartoline ci saranno visioni di una Torino invasa da alieni, robot, mostri. Vedremo, ci si lavorerà questo inverno.
Bene. Noi siamo grandi fan di Vedete Vintage di tanto, eh?
No, semplicemente per dire che siamo contentissimi di inaugurare il secondo quarto di secolo, perché sarà il 26esimo anno che inaugurerai il secondo quarto di secolo.
Esatto.
Mamma mia, da dove?
Grazie mille comunque.
No, grazie a voi, grazie per l'ospitalità che ci darete, e speriamo che appunto questo possa servire comunque a parlare ulteriormente, eccetera. Poi nell'ambito di Strani Mondi, poi consiglio, insomma, con loro, ovviamente il momento celebrativo lo faremo senz'altro, tanto, ma sarà diversa la modalità, anziché dire che è vincitore su online, lo faremo in presenza, dando un po' di brividini ai finalisti che saranno lì. Io farò dal decimo, nei racconti soprattutto farò dal decimo al primo, e vi faccio morire tutti in attesa di sapere cosa saranno gli unici. E i romanzi sono 5, magari quest'anno facciamo 10, no, ma tu sei abituato a leggere 10, tu sei abituato, che te frega, sono gli altri che dovranno leggere il doppio. Va bene, quindi siete tutti invitati il prossimo anno, fine maggio, al Mutual di Torino per questa cosa qua. E torniamo i due. Elia, allora, vabbè, tu vinci il premio Urania, che vuol dire entrare in un piccolo pezzetto di storia, perché poi alla fine non è che sono tantissimi, no? 1190, quanti anni sono passati? Oh, 35 anni, 35 anni di premio Urania, wow, c'è il 35esimo. Detta così non sembrano tantissime, 35 anni sì, però insomma entri un po' a far parte di un pezzetto di storia, no? Quindi volevo sentire la tua impressione su questo.
Mi sento una grande responsabilità, una grande pressione, però ecco, ho sentito tra le varie discussioni dell'ultimo anno che avevo guardato Urania, qualcuno che ha sostenuto addirittura che per rinnovare Urania occorreva deludere i lettori di Urania. Io questo non me la sento, spero che non sarà così, comunque almeno se vi deluderò non l'ho fatto apposta.
Poi c'è qualcuno ovviamente che qualche pasdarà anche contrario, c'è sempre in tutte, no, le cose, ma meno male,
questo
che
ci sta,
meno male, questo ci sta.
Insomma, però penso che il rinnovamento, comunque la proposta di qualche novità, passi necessariamente con uno scontro con i lettori storici che da tutta la vita leggono e conoscono questa testata, no? Cioè, penso che possiamo anche trovare un punto di incontro, forse.
Certo. Ma io credo che quel concetto che dicevamo prima della cifra stilistica sia un po' il tradimento da tutto questo, cioè poi alla fine un autore deve essere bravo a scrivere. Se poi riesci ad affascinarti, ad ammaliarti, portarti in una storia, forse quella storia non è totalmente, no, legata ai tuoi gusti come genere, in senso lato, magari poi ti può appassionare da qualcun altro. Infatti io sto trovando molti commenti che dicono proprio questo. Ha iniziato con un po' di diffidenza, ma wow, poi invece...
Questo è molto importante.
E adesso sentiremo cosa ne pensa poi la stragrande maggioranza della gente. Giuliano, invece tu... vinci per il racconto, però i racconti sono una cosa importante nella fantascienza, no? Tu della narrativa breve, che ne capisci.
I racconti sono il racconto breve, sono una parte essenziale non solo della fantascienza, ma anche della nostra cultura. Noi molto spesso sentiamo dire: non mi piace leggere i racconti, però noi siamo fatti di racconti, siamo fatti di strutture brevi che contengono messaggi che durano anche.
I'll be honest, this summer is stacked. Between that one big international soccer tournament, America's 250th anniversary, and the Route 66 centennial, people are going to be traveling. What a lot of folks don't realize is that taking a trip in an RV is a whole heck of a lot more enjoyable than TSA lines or stodgy hotels. And you don't even have to own an RV or drive one to take part. With Outdoorsy, you can rent an RV or camper almost anywhere in the country. You can drive it, tow it, or have it delivered and set up for you. And these aren't bare-bones setups. Many come with full kitchens, bathrooms, showers, and real beds. It's often more affordable than hotels, especially for families or groups. And everything includes insurance, 24/7 support, and roadside assistance. If you're thinking about a summer trip or just planning ahead for the rest of 2026, get 10% off when you book using promo code OUTDOORSY2026. Head to OUTDOORSY.com. That's OUTDOORSY.com, promo code OUTDOORSY2026.
Che quando il racconto stesso è finito. La potenza del racconto corto, senza niente togliere a nessuno.
Stai davanti al microfono, Jens.
La potenza di un racconto breve nasce proprio da un insieme di sensazioni che scaturiscono, che fanno effettivamente vibrare la storia, che non ha il respiro di un romanzo, però continua a risuonare. Quando Franco sollecita questo aspetto della potenza del racconto breve, infatti è una delle cose che vi ripeto, sono molto importanti non solo nella fantascienza ma anche all'interno di tutta la letteratura, e una delle cose più importanti è appunto saper sfruttare, diciamo, questa dimensione, non essere travolti dal numero di parole, ma saperle piuttosto controllare, ed è per questo che probabilmente esisterà un progetto.
Sì, no, allora i racconti nella fantascienza, io sono un grande appassionato, amante dei racconti, quindi mi fa molto piacere che nel mondo della fantascienza siano così accolti, no? Favorevolmente, anche degli autori italiani, cioè le antologie annuali, per esempio, che facciamo tutti gli anni sulla fantascienza italiana, sono sempre andate tutte molto bene. Magari non hanno portato certi risultati che mi aspettavo in termini di diffusione generale a un pubblico un po' più vasto, però insomma sicuramente sono mondi che piacciono molto, no? E nell'ambito di questa cosa, cioè delle antologie annuali della fantascienza, io, come sapete, ho cercato di dare una piccola scossa, no? Cioè dare una rimescolata al paiolo, per cercare di rinnovare anche un pelino le cose, e quindi sono usciti quest'anno con l'antologia curata da Marco Passarello, una gran bella antologia, Tecnologie del futuro, anche lì che hanno generato discussioni di tutti i tipi, no? Troppa scienza, qualcuno ha scritto, qualcun altro ha detto ma cosa c'entra la narrativa con le interviste, ho letto di tutto, no? Però va bene, è giusto che ci sia un fermento dietro. L'antologia ha fatto stacchi, adesso non ho ancora dei dati certi, perché è rimasta fuori tutta l'estate, solo adesso è in ritiro l'antologia, questo speciale sta fuori tutta l'estate, per cui ancora non abbiamo i dati di resa, però sicuramente ha generato gran movimento, se ne è parlato molto, è molto interessante, quindi l'idea era un po' un esperimento per capire se valeva la pena andare avanti, cioè se il pubblico regge e recepisce queste cose. E sì, il pubblico, la risposta è sì, il pubblico della fantascienza regge, recepisce, interagisce, e a quanto pare interessa che si vada avanti a proporre un'antologia di racconti italiani di fantascienza. E quindi tanto complimenti a Marco Passarello e agli autori di quell'antologia. C'è Marco qua. Eccoli, grazie Marco. Non so, vuoi dire una parola? Dai, vieni. Che un attimo di tempo ce l'abbiamo, vieni. Ecco, lui, come si è scritto in introduzione, chi non l'avesse letto, lo sapete, lui ha avuto, no, massima libertà nella scelta degli autori, nella scelta di cosa includere, quindi assolutamente nessuna ingerenza da parte mia, e non osare dire il contrario.
Non mi sognerei mai, perché effettivamente poi non ci sono stato, ho potuto lavorare tranquillamente col metodo che abbiamo usato nelle due antologie precedenti uscite per Delos Digital. Devo dire, anzi, ti ringrazio molto per aver dato questa opportunità che ci ha permesso di raggiungere un pubblico molto più grande. Io sono molto contento di come l'antologia è stata accolta, perché mi pare che dal punto di vista della stampa, della critica, le recensioni sono state numerose e sempre molto positive. Poi mi direi tu alla fine, fatti tutti i conti, quanto abbiamo venduto. Comunque io posso essere sicuramente soddisfatto, perché penso che abbiamo fatto conoscere Retro di Uranium un buon prodotto, ma anche una cosa piuttosto diversa, con questa sezione di interviste che sicuramente è stata una novità per Urania. Tu mi dici che ha generato reazioni anche un po' perplesse, comunque sicuramente penso che sia stata una novità che penso possa sicuramente aver fatto bene alla fantascienza italiana, vedere qualcosa di un po' diverso dal solito. Spero che la pensiate così anche voi. Comunque ringrazio tutti per l'accoglienza che è stata fatta a Tecnologie del Futuro.
Quindi, come dicevo, no, l'accoglienza è stata assolutamente ottima. Poi ci generano sempre le polemiche, ci sono sempre, no? Niente, poi oggi con social, figurati. Basta mettere una roba e c'è la schiera di gente che segue urlando allo stesso modo senza magari averla letta neanche la scheda, no? Quindi è normale. Però sicuramente andiamo avanti, ok? Quindi l'esperimento fatto con Tecnologie è molto bello e andiamo avanti. Andiamo avanti con la sorpresina di oggi è che sappiamo già sarà la prossima antologia italiana speciale che uscirà nel 2026, cioè sembra una roba lontanissima, che sarà non più a cura di Marco Passarello, che l'ha fatto, ma a cura del signor Franco Ricciardiello, che abbiamo qua. E adesso faremo anche un giochino, perché intanto Franco ci dirà due parole, eccetera, ma il buon Franco Brambilla, qui sono tre Franchi che ci danno dentro, il buon Franco Brambilla ha operato molto bene e addirittura abbiamo già le copertine, le due prove di copertina dell'antologia del 2026. Ci fare un lavoro grafico in Mondadori, voi non avete idea di cosa voglio dire, con tutto questo anticipo, ma ce l'abbiamo fatta e io vorrei farvele vedere e magari tutti insieme vediamo quale piace di più. Così diventa populares in tutti i sensi. Poi sceglierò io, guardate bene, scelgo io, Però intanto, allora, siccome è il signor Franco Ricciardiello che prepara l'antologia, che sarà mai? Che sarà mai? Franco, ce l'hai di conto? Raccontacela.
Diciamo che almeno all'interno del fandom di fantascienza adesso quasi nessuno chiede più ma cos'è il solar punk. Al di fuori dei lettori posso ancora ammetterlo, si trova ancora gente, ma adesso noi abbiamo fondato insieme a Giulia Abate, Silvia Traene e Solomina Bragioni il sito solarpunk.it nel 2021. Da allora continuiamo a pubblicare adesso settimanalmente articoli, recensioni, traduzioni di tutto quello che è Solar Punk in Italia. Questo invito di Francoforte è stato una gradevolissima sorpresa per il sottoscritto, anche perché ritengo che in questi anni di lavoro, anche attraverso la collana Atlantis di Delos Digital, è venuta fuori una generazione di scrittori, alcuni che scrivono da parecchio tempo, altri neofiti, che hanno cominciato a pensare e a ragionare in materia di solar punk. Tant'è vero che non ho avuto grandissime difficoltà a selezionare gli autori da contattare. Non ho avuto neanche difficoltà.
Beh, dillo, io non so se si leggono.
Allora, abbiamo 10 racconti in totale, 11 autori perché uno è a quattro mani. Abbiamo Giulia Abate, che è da qui da qualche parte là in fondo, e che anche ha scritto insieme al sottoscritto la sezione critica finale, perché c'è dopo i racconti ci sarà anche un una spiegazione di cos'è Solar Punk, una panoramica su cos'è, esatto, una panoramica su tutto quello che è Solar Punk nel mondo. Romina Bragion, anche lei è qui da qualche parte. L'ebook di Romina Bragion è stato il più venduto della collana Atlantis finora. Abbiamo Carducci e Fambrini, che sono usciti due volte nella collana Atlantis. Abbiamo Lorenzo Davia, Irene Drago. No, Irene Drago non l'ho vista, credo. Ah, c'è? Vabbè, ciao Irene allora. Ecco, vedo. Una mano che si alza. Abbiamo Giovanna Repetto.
C'è Gatti,
sì, no, mi ha detto che non poteva essere presente oggi per ragioni familiari. C'è il sottoscritto, c'è Torba, come si chiama di nome?
Flavio
Torba, sì, e Silvia Treves che è là. Questo significa veramente che tutti i racconti sono già stati consegnati andate e ritorno, perché alcuni glielo fate riscrivere quattro volte, e mi spiace che per chi è finito sotto le mie grinfe e ha accettato di... Perché adesso lo racconto un attimo, io non è la prima antologia che curo, contatto un autore, li contatto sempre io e dico, senti, mi scrivi un racconto per un'antologia? Sì, va bene, per chi è? Allora, quando dico per Mondadori, sì! Gli dico, sì, tutti quanti. Io avrei voluto non dirglielo per vedere se avrebbero accettato comunque, ma alla fine con tutti quanti ho dovuto rivelare chi era il destinatario, imponendo, come è stato imposto a me, il segreto fino a oggi, in cui esce fuori la cosa. Quindi questo sta a significare che non soltanto abbiamo le copertine, ma abbiamo già tutti i racconti fatti, già riveduti fino all'ultimo punto, e vi assicuro che sono dei racconti bellissimi. Io credo che l'accoglienza per questa antologia sarà pari a quella che è stata riservata all'antologia curata da Passarello e anche alle altre precedenti inaugurate con la gestione di Francoforte.
Okay. Sì, allora, io dico solo che perché Solar Punk, perché insomma secondo me era giusto che anche, perché voi dovete sempre pensare che Urania ha una diffusione molto complicata ovviamente nel giro delle edicole, no? Lo sappiamo quanto è complicata, ma perché le edicole sono ancora troppe, non come qualcuno dice, oh, le edicole sta chiudendo, sì, magari, scusate, c'è qualche edicolante, no? Magari chiudessero anche la metà di quelle che ci sono, così le raggiungo tutte, ma io non posso raggiungere tutte, sono ancora troppe. Sono più di 26.000 le edicole in Italia. Ci sono edicole che me ne vogliono 10, 15, 20 copie, fate voi, come faccio a far avere, quanto devo tirare Urania per farlo avere a tutti nel paeselli. Purtroppo è abbastanza complicato riuscire a muoversi e a raggiungere tutte, però comunque la diffusione di Urania è così grande, nonostante queste difficoltà, è così grande, e riguardo un pubblico così generico, un pubblico che ancora oggi è considerato di passaggio, cioè quello che arriva, vede una roba, gli interessa, la tira su, deve andare a prendere il treno, tira su, questa cosa qui c'è ancora molto forte, perché i punti vendita, che ci vengono dati e disegnati, i punti vendita più forti sono quelli nelle stazioni ferroviarie. Ci sono delle stazioni, delle edicole nelle stazioni, a Milano soprattutto, che vendono un numero spropositato, ve lo assicuro, di copie. Io non posso tirar via una copia o due copie da lì per metterlo a Sciacca, perché c'è quello di Sciacca che sui social mi manda quel paese tutti i giorni dicendo che sono un incapace, che non gli faccio avere Urania, no? Però io la vendo a Milano, Sciacca magari questa la compro una volta e poi non me la compra più, quindi è un problema per me, no? Per me, tanto sono io che decido, il distributore che decide, io posso dire quello che voglio, se ne fregano totalmente. Però comunque la diffusione è talmente ampia che non possiamo considerarla relativamente alla vostra competenza, a tutto quello che voi sapete, di questo mondo. Solar Punk è una cosa che noi mastichiamo già da un po', anche grazie al lavoro di Franco, grazie al lavoro di quello che stanno facendo su questo. Ma vi assicuro che fuori, da quello che passa per la strada, nel grande pubblico, è molto
la percezione è molto inferiore, cioè devi anche un po' spiegarglielo cosa vuol dire Solar Punk, devi anche fargli capire che cos'è, cosa non è. Vi ricordate il Cyberpunk quando è uscito? Ce n'è voluto prima che la gente al di fuori dell'ambito che si leggeva nei romanti sapesse cos'era il Cyberpunk. No, io ho fatto qualche anno fa, non so se qualcuno di voi l'ha visto, un drago in Mondadori intitolato Cyberpunk con dentro i capisaldi, che ha venduto e sta vendendo ancora l'ira di Dio, perché c'è un sacco di gente che adesso, cioè dopo non so quanti anni sono passati, quando è uscito nei romanti, qualcuno?
84
ragazzi, dopo 40 anni, no 30 anni, 35 anni ancora bene non capiva cos'era Cyberpunk, si compra il librone, abbiamo avuto un sacco di riscontri, ah bello, oh, finalmente un compendio del Cyberpunk di cui sentivo parlare, non so bene cos'è, figurarsi Solarpunk. La gente non sa nella stragrande maggioranza di cos'è, quindi è un po' una sfida, perché gli proponiamo una roba che magari, come dire, respinge, perché cos'è sta roba, no? Che cos'è questa roba? Ma dall'altra, secondo me invece è il momento giusto, visto come va a livello di ciò che si scrive sui giornali, quello che si vede in televisione, il Solar Punk può essere un momento. E poi vi dico anche questa cosa, sapete una cosa che mi ha convinto a fare questa antologia? Che io sono, devo dire che con Urania ricevo un sacco di richieste di partecipare a trasmissioni televisive, mi fanno interviste, l'avrete visto sui vari giornali, no? E c'è sempre la domandina: ma la fantascienza, secondo lei, predice il futuro?
No, no?
Questa domanda del Menga c'è sempre, no? Ma serve a predire il futuro, no? Allora vai a spiegargli la storia del predire il futuro, no? Ovvio che non si predice il futuro, però se la parte magari mi serviva un po' per dargli una risposta, no? No, magari indaghiamo l'oggi, magari cerchiamo di approfondire mettendo i piedi bene oggi, che non ci perdiamo troppo all'oggi su quello che potrebbero essere dei risvolti un domani un pochino migliori rispetto a quello che noi oggi facciamo e cui potremmo andare se facessimo oggi le cose in maniera magari diversa da quelle che stiamo facendo, con tutte le schifezze che in questo mondo ci sta tutti i giorni, no? Mostrando e dimostrando. Quindi secondo me il Cyberpunk è un momento importante adesso di proposta, i racconti che ci sono qui dentro sono molto potenti e forti in questo senso. Quindi io ringrazio Franco intanto per aver accettato l'incarico, insomma, che non è una roba che si fa tanto per. Io sono lì a rompere le balle, voglio dire, sono là.
Però i tempi li ho rispettati.
Però i tempi, è stato bravissimo. Guarda che roba, abbiamo fatto un anticipo pazzesco per presentarvi questa cosa qui e raccontarla. Quindi l'appuntamento per la prossima, però io chiederei di votare. Diteci cosa ne pensate. Intanto facciamo la cosa bambina, ma sei un bambino qua. Tu sapete che quando io scelgo tu prenderci sempre l'altra, quindi
non posso dire niente.
Però io e Franco abbiamo già un'idea e io e lui abbiamo già scelto in realtà. Vogliamo vedere il pubblico in generale cosa vuole. Quindi, partiamo. A sinistra una copertina più sul verde, allora lì non è che si vedono benissimo, in effetti sul computer si vedono molto meglio, sì. Però quella è più sul verdino, questa qua è un po' più sul blu, più sull'azzurro.
Mare e monti, perché uno è il mare, cioè il mare, un altro dalla montagna.
Partiamo da quello verde, alzano la mano chi preferisce quello verde. Va bene, giù le mani. Quello blu. No, non c'è paragone. Vince la man bassa quella verde.
Ehi,
Franco! Merito!
Nel canone!
Merito! A te piace la quella blu, lo sappiamo. Franco, è il tuo destino, quella che scegli tu non va.
Ma perché avete scelto quella verde?
Ecco, sì. Dai, abbiamo fatto bravo, hai ragione, infatti l'abbiamo fatto il ragionamento, io lui.
Allora, pensando a Solarpunk, l'illustrazione verde è un po' più canonica, un po' più Solarpunk, e questo sarebbe una ragione per scegliere l'altra, perché è più audace come proprio tipo di scelta. In realtà dal punto di vista estetico la palette di colori di quella di sinistra secondo me è più attraente, non tanto per l'illustrazione, che si equivalgono come bellezza, ma per per il prodotto, diciamo così, per l'oggetto.
Però quella di destra, quella azzurra, ha più movimento, più armonia, è meno verticale.
Doppia
meno...
copertina.
L'hai pagato?
No, questo è quello che avrei detto se lo avessi chiesto, un'idea ce l'ho.
Diciamo che se avesse votato voi di più quella blu avremmo avuto qualche problema, non ci avremmo ripensato lo stesso.
No, l'unanimità mi sembra, cioè veramente nulla. No, allora, dico la mia, poi le scelte delle copertine, ragazzi, sono sempre un casino, perché sono sempre soggettive, sono di gusto personale. Io che mastico veramente un numero enorme di copertine tutti i giorni, perché vedi quanti libri faccio ogni mese, poi mi ritrovo a parlarne poi in Mondadori magari con tanti altri. Vi assicuro che non esiste, no? L'unanimità, l'uniformità, non esiste, il gusto è veramente. Quando vai a chiedermi le motivazioni, ognuno dice la sua. Che riguarda effettivamente il proprio modo di vedere, il proprio gusto, il proprio modo di essere, di pensare, quello che volete voi. Io banalmente, guardando queste due, quando ho visto queste due copertine, ho detto che quella blu con l'aeroplanino, l'aliante rosso, era carina, molto carina, però di movimento, hai ragione, però distraeva un po' troppo, cioè puntavi troppo l'occhio su quel coso lì rosso. Magari su quell'occhio nel mezzo ti chiedi, ma quell'occhio nel mezzo che cos'è quella roba lì, e ti distraeva dall'armonia del, che volevamo comunicare, del solar punk, che nell'altra più canonica, è vero, più tradizionale, però ti consenti di avere questa uniformità, no? Di pacchetto sul solar punk, che poi è il prodotto che io dovrò proporre agli edicolanti, dovrò proporre ai lettori, dovrò proporre quello che passa, la guarda per sbaglio, non voglio che cada, gli cada l'occhio sull'aliante, c'è un manuale di volo aliante, no, a parte gli scherzi, no. Però ecco, il movimento va bene, ci sta, però a volte il movimento secondo me può essere un po'. Sì, la doppia copertina, adesso io vado a dire a quelli che fanno i conti in Mondadori, poi li mando a casa tua. Però.
No, sull'unico volume,
lo so.
Se ne vende la metà.
È vero. No, lo so. No, però le sue copertine, poi vedi la fregatura, signore, sappiate che lui manda sempre due proposte, ed è una fregatura questa roba qua da una parte, perché poi devi sceglierne una e non l'altra. Ed è un dramma, perché il buon Franco non è che ne fa una buona e una così così perché gli è passata, tanto deve mandarne due. Ne fa due, una più bella dell'altra, e tutte le volte è un disastro. Tutte le volte è un casino. Dobbiamo far vedere anche la prova di la seconda di questa, perché è di dentro. Ragazzi, la seconda di questa è veramente magnifica. Questa secondo me è perfetta, Elia.
Sì.
Questa qui è una copertina.
Sì, mi è piaciuta molto, e soprattutto l'intuizione che la pupilla di quest'occhio è anche uno squarcio verso le stelle. Questo penso che sia
andate l'altra, non so se si vede, ma ragazzi, bellissima anche quella. Però è un po' più fantascienza, un po' più robotica, un po' più, no?
Sì, mi piacciono entrambe, però avrei scelto comunque
questa. È fenomenale. Bravo Franco, grazie. Allora, niente, io vi lascio in conclusione con qualche brutta notizia. Perché me lo chiedono tutti, ma è qualcosa di brutto da dire quest'anno? Ma sì che ce l'ho, lasciamo in fondo così almeno.
Dulcis in fundo.
No, vabbè, qualche brutta notizia, cioè, tanto si saprà tra poco, per cui non c'è problema. Allora, ci sarà, per quanto riguarda il mondo Urania, mi limito a parlare del mondo Urania, non di altre cose, per quanto riguarda il mondo Urania ci sarà tutta una serie di rimoschelamenti e di cambiamenti che riguardano un po' tutto questo movimento, questo passaggio che stiamo facendo tra l'edicola, le librerie, eccetera. L'edicola hanno un grosso problema, che ci siamo resi conto, perché a un certo punto abbiamo provato a fare pressione sul distributore, e ci siamo resi conto che c'è un grosso problema, che il numero delle uscite di Urania Collezione, Urania Jumbo, Mille Mondi quando esce, poi anche lo speciale messo insieme, insomma, c'erano delle volte in cui uscivano 3-4 fascicoli. Siccome questo fatto che non tutte le edicole ricevono i fascicoli portava che magari qualcuno si lamentava con l'edicolante si lamentava col distributore, questa cosa si assommava in un
movimento di tesserine del domino che cadevano una dietro l'altra. Allora, addirittura cosa abbiamo scoperto, perché io l'ho scoperto da poco, cosa faceva? Anziché magari dare i 4 a un'edicola e 3 no, a un certo punto ha cominciato a dare a uno da un'Urania, a uno dal collezione, a uno dal Mille Mondi, a uno dal Giambo. Così ottenevi di scontentare tutti, perché qua arrivava e ce n'era uno solo, no? E questa cosa qui ha creato dei grossi, grossi problemi, però noi non lo sapevamo, perché nessuno, la distribuzione non ci avverte, hanno i loro sistemi, i loro meccanismi, le loro cose molto, molto sofisticate, e meno male che ci sono, perché riescono a fare un lavoro incredibile, però insomma, allora adesso dovremmo fare una sorta di, questo riguarda Urania, riguarda Giorno Mondadori, riguarda Segretissimo, riguarda i Rosa, riguarda tutto quel mondo dell'edicola, che sono un numero sterminato di titoli ogni mese, sono un numero enorme, non è un numero... Sono 6 nel mondo del giallo, 4 nel mondo di Segretissimo, 8 nel mondo del rosa, cioè mettete insieme, cioè ogni mese nell'edicola arrivano un numero spropositato di questi fascicoli. Quindi opereremo una riduzione delle uscite, ok, di tutto il comparto. Per quanto riguarda Urania, tutto sommato, siccome i numeri ci dicono che Urania continua ad andare bene, continua lentamente a fare i suoi numerini, a crescere pian pianino, ci sarà solo una diminuzione delle uscite di Urania Jumbo, che da gennaio tornerà, perché lo era già prima, se qualcuno si ricorda, tornerà a essere bimestrale, con grande dispiacere degli amici di Urania Marino, tornerà a essere bimestrale, cioè ci saranno 6 anziché 12 in un anno. Perché? Perché è un prodotto che costa tanto, cioè un Peter Hamilton di 600 pagine da tradurre, buttare fuori, 9,90, vi assicuro non regge il mercato. Dovrei venderne 30.000 copie per tenere il mercato e non ce la faccio a vendere 30.000 copie, e quindi purtroppo il Jumbo, che è quello che ti dà le novità importanti, magari dove riusciamo a mettere i Reynolds, i Peter Hamilton, le cose un pochino più grandi, purtroppo non riesce a reggere così tanto, per cui quello lo ridurremo, lo faremo diventare bimestrale. Dopodiché nel mondo Urania basta, non ci saranno altri cambiamenti, che è positivo, perché continueranno gli speciali, continueranno tutte le altre collane, mentre nelle altre collane ci saranno cambiamenti molto più sostanziali, molto più pesanti, di cui sentirete parlare, non sto a dirvelo io, perché non è la sede questa qua. Continueranno in libreria i miti Urania, che invece vanno molto bene, che continuano a piacere, per cui la gente si ricompra, finché si ricompra sono tutti contenti, e invece dovrebbero, ma qui non lo so perché stiamo ragionando, però insomma dovrebbero, credo io, andare verso chiusura i cosiddetti draghi, quei bestioni, quelli grossi che facciamo, perché sono prodotti che hanno costi elevatissimi, perché sono complicati da maneggiare, perché sono complicati da tenere, quindi a quanto pare quel prodotto lì è un prodotto che a me dispiace un sacco, perché a me piacciono tantissimo quei prodotti lì, però decide il pubblico, non decidiamo noi, quindi probabilmente quella parte lì dei draghi andrà a meno in quella forma, andrà lentamente, adesso non lo so, sono io che me ne occupo, che li farò, però andrà sfumando, e partiremo, invece avete visto, partiremo con i miti fantasy, no? Che sono Urania Fantasy, che però sono mass market, cioè non è che, come ha scritto qualcuno, Mondadori fa il rilancio italiano del fantasy tradizionale, quello è mass market, cioè mass market vuol dire è il pocket, super pocket, sono i vicini piccolini come i miti, che sono di formato molto piccolo, a prezzo basso, che avranno una loro collana numerata, diversamente la prima collana all'interno dei miti che sarà numerata, con i testi insomma importanti che ha Mondadori di fantasy, per cercare di avere anche una proposta fantasy, come era, qualcuno se lo ricorda, Urania Fantasy quando era in edicola. Non ci saranno novità lì dentro, ci saranno solo, quella è una collana di catalogo, sia chiaro, appartiene agli Oscar, al mondo miti, gli Oscar fanno catalogo, non fanno novità, non fanno più novità almeno, una volta lo faceva, questa è andata a cambiare, sì siamo in tempissimo. E quindi questa sono più o meno quello che
che è il panorama che abbiamo davanti. Abbiamo davanti perché tutti gli anni cambia, tutti gli anni c'è un grande movimento, il mercato è volubilissimo. Guardate, non ho mai visto tanta volubilità di mercato come in questi ultimi due anni. È una roba, soprattutto nell'ultimo anno, veramente spaventosa. Cioè ci sono crolli di 10% di mercato una settimana, poi torna su più 2, poi crolla del 15, poi torna su più del 3, non capiamo perché, non si capisce perché. E quindi questa roba qua è piuttosto complicata da seguire. Io sono abbastanza contento che tutto sommato le collane storiche di Mondadori, quindi soprattutto Giallo Mondadori e Urania, segretissimo un po' meno, Giallo Mondadori e Urania non solo tengono, ma confermano di essere ancora seguite, di essere ancora come dire, abbastanza in salute. C'era bisogno di un po' di iniezione di cose secondo me nuove. Ci saranno anche qui delle spero delle novità prossimamente che stiamo mettendo in campo. Abbiamo implementato dei social con i due ragazzi bravissimi, a quelli Flavio Imperi e Beppe Roncari, che li seguono, siamo in diretta sul social di Urania. I social di Urania stanno crescendo sempre di più, stanno diffondendo sempre di più, con il Giallo Mondadori, con il segretissimo, quindi li abbiamo implementati. Non c'è più il vecchio blog, tutti mi chiedono, il vecchio blog dove potevo scrivere e mandarvi a quel paese? No, quello non c'è più, ci sono i social, però uno va su Instagram, su Facebook, ci sono, è lì, la redazione risponde, quindi non è che non ci sono. E quindi il movimento è molto veloce, molto continuo, e niente, io direi che possiamo chiudere qua. Io ringrazio intanto tutti i nostri ospiti, gli amici del MUFAN che ci ospiteranno il prossimo anno per il giochino della premiazione, tutti coloro che hanno partecipato, e grazie a voi per anche per la dotazione con le copertine. Al prossimo anno!
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Some days you just want to amplify your everyday look. Like when you want the look of false lashes without the extra effort. Reach for Thrive Cosmetics Liquid Lash Volumizer Mascara. Or when you want all eyes on your smile, keep Empower Gloss Ultra Glossy Lip Serum in your bag. It's a burst of 24-hour hydration that smooths like a serum, shines like a gloss, and can be worn sheer or layered. You'll always look and feel your best with Thrive Cosmetics. Plus, every product is 100% vegan, cruelty-free, and made with clean, skin-loving ingredients that work with your skin, not against it. Amplify your everyday. Go to thrivecosmetics.com/shine26 for an exclusive offer of 20% off your first order. That's Thrive Cosmetics, CAUSEMETICS.com/shine26.